Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. E oggi vogliamo parlare di un avvenimento che si svolgerà proprio questo pomeriggio alle 18.30, una serata di gala del Festival di Cortometraggi Lo Sguardo Bifronte. La cerimonia si svolgerà presso la Sala Studio Auditorium Parco della Musica in Viale de Coubertin a Roma. Questo festival, Lo Sguardo Bifronte, è un festival italiano di cortometraggi, dicevamo, incentrati sulla tematica dei tempi della vita. A presentare la kermesse cinematografica sarà Andrea Camilleri. Tra i film in concorso, tra i 28 film in concorso, ce n'è uno in particolare, il cui autore è il nostro ospite qui in studio. E quindi do il benvenuto a Salvatore Verde. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Il suo film si intitola Modo armonico semplice e come sottotitolo è L'asilo d'un maestro. Un titolo, o meglio, partiamo proprio dal sottotitolo, un asilo che è contemporaneamente ha un doppio significato.
Nel doppio significato di asilo come istituzione scolastica, ma anche asilo come ritrovo, rifugio per questo adulto che, come dire, dai bimbi apprende molto, ai quali dà anche molto.
Questo suo film, lei mi diceva prima, ha una genesi lontanissima in realtà, è vero?
Il film l'ho pensato da oltre 20 anni, l'ho scritto in 5 mesi, poi l'ho realizzato l'anno scorso in 20 giorni e l'ho montato in 8 mesi. In realtà nasce da una riflessione profonda che ho fatto casualmente, devo dire, esaminando gli appunti che io avevo preso da quando sono entrato nella scuola dell'infanzia nel 1980, applicando all'inverso la legge di pari opportunità nel mondo del lavoro. Per me, adulto maschio, era un'opportunità per entrare nel mondo dell'infanzia, feci il concorso e lo superai a Roma. Il primo impatto chiaramente fu qualcosa di molto particolare. Cominciai a prendere appunti e nel corso degli anni, annotando queste cose curiose, particolari, gli aneddoti, rielaborandoli, analizzandoli, ho scoperto che c'era una vena carsica che collegava i grandi quesiti fondamentali che anche noi adulti ci facciamo a quelle che erano le domande dei miei piccoli bambini. Maestro, ma io dov'ero quando non c'ero? Maestro, anche io dovrò morire? Maestro, cos'è la morte? Allora, riordinando gli appunti, ho capito che era materia importante per farne un film e ho deciso di farlo.
Può apparire un po' sorprendente che dei bambini abbiano questo tipo di così, interrogativi, però nella sua esperienza invece lei mi diceva non è affatto una sorpresa, anzi...
No, chi ha dimestichezza con il mondo dell'infanzia, chi è abituato a stare con i bimbi, si accorge che hanno una ricchezza e una complessità interiore di gran lunga superiore a quelle che non appare superficialmente. Sì. I bimbi si pongono gli stessi grandi quesiti, è un problema di linguaggio, però la sensibilità è tutta lì ancora intatta. Loro hanno un approccio verso il mondo che, come dire, è destrutturato, non ha sovrastrutture ancora, quindi ha un'immediatezza e da questo deriva una ricchezza di considerazioni, di riflessioni che gli adulti molte volte lasciano cadere, sottovalutano, ma se sono in grado di intercettarli, ponendosi al loro livello, è qualcosa di straordinario. I bambini tutti gli anni pongono queste domande. Io ho semplicemente messo insieme quello che era una loro stimolazione e quindi mi sono reso conto che non era un fatto episodico o saltuario, ma in realtà attraversava il corso degli anni dal 1980 ad oggi tutte le generazioni. Allora ho capito che era una costante del pensiero infantile.
Lei ha deciso di farne un film, non di scriverne un libro. Perché ha scelto proprio questa forma, la forma cinematografica?
Perché io credo che in questo particolare contesto frangente il cinema, il film in particolare, restituisse meglio la ricchezza e la complessità dell'insegnare, cioè facendo vedere che cosa accade nella quotidianità didattica, nel rapporto tra il maestro d'asilo e i bambini. Noi abbiamo la possibilità, attraverso il linguaggio delle immagini in movimento, di capire una pluralità di significati concentrati in una stessa circostanza, in uno stesso attimo. Quindi io credo che il film fosse in questo caso lo strumento più opportuno e non un libro.
Lei insegna a Tursi, in un piccolo centro nella provincia di Matera. già vinto, tra l'altro, questo suo film nella versione cortometraggio che viene presentata anche appunto al festival Lo Sguardo Bifronte, ha già vinto il premio del Festival del Cinema Indipendente di Foggia. Lei però aveva girato in realtà un lungometraggio inizialmente.
Sì, il film è in realtà nato come lungometraggio, dura 113 minuti ed è stato premiato a Rapolano Terme, la capitale morale del volontariato italiano, insieme all'UNICEF Italia, all'ILO, l'agenzia dell'ONU che si occupa di contrastare il fenomeno del lavoro minorile, e anche con la segreteria generale dell'ONU che contrasta anch'essa ufficio il fenomeno, insomma, dei bambini soldato.
Sì.
Quindi il film fu accolto molto bene. Poi mi è stato chiesto di fare una versione ridotta. Io dico che questo non è un corto, in realtà preferirei che fosse inteso come un trailer lungo.
Sì.
Perché deve restituire, secondo me, solo lo spirito del film, come dire, l'idea di fondo del film. Un corto significava ridurne in qualche modo l'idea di partenza. Invece il trailer lungo, secondo me, deve restituire lo spirito al di là della forma, al di là della linearità del racconto.
Girando il film, lei mi diceva, si è accorto di come per i bambini ci sia un senso del trascendente quasi istintivo, assolutamente naturale?
Questo è il controcanto della domanda che mi faceva prima e della considerazione che io ho fatto prendendo gli appunti. Se il bambino ha questa sensibilità interiore di chiedersi gli stessi interrogativi che noi adulti abbiamo, no? Chi siamo, dove andiamo, eccetera, ecco, è normale. Per me non è stata una sorpresa, girando il film, quando nella parte finale ho portato i bimbi sulla parte più alta del paese a guardare la linea dell'orizzonte. E una bambina lì per lì mi ha chiesto: maestro, ma chi ha disegnato la linea dell'orizzonte? A quel punto ho capito che il film stava andando al cuore del problema e ho detto: guarda, secondo me l'ha disegnato qualcuno bravissimo, anzi, perdonami, direi il migliore. Ed è finita lì. Nella scena finale del film, il film dà il suo senso nella inquadratura finale, quando dice la bimba: maestra, questo è un lapsus freudiano, maestra, nella scuola materna. La bambina dice al maestro: maestro, ci sono delle volte che sono allegra e altre volte che sono triste, ma non so perché. Quindi la bambina aveva compreso perfettamente il messaggio e da qui viene fuori questa loro capacità che hanno avuto di capire l'aldilà, come dire, la sensibilità religiosa che si manifesta, il senso della trascendenza che è immanente anche nei bimbi.
Lei ha voluto chiudere il film proprio su questa affermazione, vero?
Sì, perché credo che questo sia il senso di tutto il film. Uh-huh. Il film è un confronto del maestro con la morte, filtrato attraverso la sensibilità dei bambini di questa scuola dell'infanzia ambientata nel centro storico di questo sperduto paese del sud, tra l'altro anche sede di diocesi. E però fatto con molta leggerezza, con il sorriso. In realtà il film è anche un inno alla memoria, al diritto dovere che noi abbiamo di ricordare, e il film stesso è una risposta a questo, perché i bimbi, io credo, hanno avuto in dono questa possibilità di continuare a ricordare per sempre questa esperienza che hanno fatto.
Parliamo un po' di memoria, perché lei mi parlava di una memoria prescolare, prealfabetica, diciamo, che spesso finisce con l'essere un patrimonio perduto.
Esiste un problema proprio a livello, come dire, naturale, scientifico. Cioè i bimbi dai 3 ai 6 anni hanno una memoria prealfabetica e quindi tutto quello che sono in grado di ricordare è come un magazzino che si riempie di esperienze, di immagini, suoni, eccetera. Il problema è che quando questo magazzino si colma c'è una necessità, essendo diventati più adulti, di sostituire la realtà visiva, uditiva delle cose con i simboli. Quindi la memoria si trasforma in memoria alfabetica. In questo passaggio la memoria prealfabetica soccombe e molti bimbi non ricordano neppure di essere mai stati alla scuola dell'infanzia, quindi non ricordano neppure chi è stato il loro maestro. Il film in realtà è una risposta anche a questo. Cioè, vi do lo strumento per ricordare.
Il film è tra l'altro ispirato anche a grandi maestri del cinema, è ovvio naturalmente se lei ha pensato di girare un film da questa sua esperienza, il suo amore insomma per il cinema, e si è ispirato ad alcuni autori in particolare?
Sì, a moltissimi autori, tant'è che il film è infarcito, stracolmo di citazioni cinematografiche, pensando anche agli amici cinefili. Direi De Sica, Truffaut, Charlie Chaplin, alcune citazioni sono manifeste nel film, dove io cito piccoli pezzettini di altri film, disegni animati, eccetera. Altri invece sono, come dire, citati in una maniera più occulta, più subliminale, sì, eccetera. Però, insomma, chi ama il cinema, vedendo il film, si divertirà moltissimo e capirà quanto sia stato grande il cinema rispetto all'infanzia. In realtà, a questo voglio anche aggiungere che il film è un inno al maestro, cioè a tutti coloro che insegnano, all'arte di insegnare. Nel film dico che l'insegnare è qualcosa che sta a metà tra l'arte e la scienza. E poi anche un omaggio al legame profondo che io ho con le mie radici. Il Sud, in questo caso una scuola dell'infanzia dove solo lo stretto necessario non manca, in realtà poi si eleva a simbolo, anche metafora, di tutti i Sud del mondo che non si arrendono di fronte alla negatività delle circostanze, ma in qualche modo riscattano la loro condizione e si propongono invece come modello positivo da recuperare in ogni realtà.
Lei come si è avvicinato al cinema? Come è nato il suo amore per il cinema?
Ma io, come dire, sono di umili origini e nel mio paese, tra l'altro, non c'è stato neanche un cinema. Quindi il cinema per me è stato la televisione che ci ha regalato mio padre quando avevo 6 anni e ricordo perfino il titolo del primo film che ho visto nella mia vita, che è Ombre rosse di John Ford.
Un inizio strepitoso.
Bellissimo. E quindi ho capito anche perché, facendo questa profonda autoriflessione, mio padre ci avesse regalato il televisore. Secondo me ci aveva regalato lo strumento per sognare. Quindi la televisione e il cinema era una finestra sì sul mondo, ma era uno strumento per sognare. E lui mi diceva sempre: io spero che tu abbia capito qual è la nostra realtà, ricordati che solo lo studio ti potrà riscattare.
Anche questo, quindi, un omaggio in qualche modo, sì, alla padre, memoria.
Sì. Anche la memoria, certo.
Certo. Bene, allora io ringrazio Salvatore Verde, che
grazie
è l'autore autore del film Modo Armonico Semplice, L'Asilo d'un Maestro, che viene presentato questa sera nel festival Lo Sguardo Bifronte, che si svolge nella Sala Studio Auditorium Parco della Musica alle 18.30, appunto la serata di gala di questo festival di cortometraggi. E continuiamo a parlare di memoria, lo facciamo con un libro che verrà presentato fra pochi giorni, cioè lunedì 10 dicembre presso la Sala Trevi qui a Roma. È un volume di Adriana Settuario dal titolo L'espressione triste che fa ridere Totò e Monicelli. Un volume edito dal Centro Sperimentale di Cinematografia e da Graus Editore. E l'autrice Adriana Settuario è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno, benvenuta, grazie.
Allora, dicevamo, abbiamo introdotto, diciamo, questo suo film parlando un po' di memoria. Vuole essere un ricordo di un volto assolutamente indimenticabile, ovviamente, quello di Totò.
Sì, sì, certamente. Veramente a me ha colpito questa visione semplice, obiettiva, ironica, ed è questa che viene fuori anche da questa lente ironica di Monicelli. Quindi è un rapporto appunto che lega i due in una maniera quasi magica, insomma c'è quasi un entrare di Totò così con grande rispetto nell'opera registica di Monicelli a cui si affida, e un ricercare, ecco, questa comicità di Monicelli in questa maschera che è appunto Totò.
Totò ha girato 7 film con Monicelli e sono un po' le perle della sua carriera. Ne ha girati 97 nella sua carriera,
esatto.
Insomma, questi 7 sono...
Sì. Sì, infatti, ecco, secondo me è proprio questa, insomma, perché tra i due, proprio con grazie a Monicelli, probabilmente Totò trova questa espressione magnifica, cioè proprio questo sostrato, come dire, obiettivo, reale, che dà a Totò la possibilità di esprimersi al meglio, tant'è che quando si vedono i film, in particolare proprio questi 7 film, non c'è mai un momento di decadimento, cioè nel senso, proprio perché è sorretta da questa sceneggiatura anche molto forte, spesso si vedono dei film, insomma, le cui trame cadono un po' a cavallo del primo e secondo tempo. Invece in questi 7 film veramente c'è questa attenzione che viene portata proprio fino alla fine, e questo appunto è un'abilità sia degli sceneggiatori, in questo caso Agi Scarpelli, Flaiano, ma insomma tutti quelli che hanno contribuito, e in particolare chiaramente dell'autore, ecco, di Monicelli.
Lei già nel titolo del suo volume mette insieme due, possiamo dire, espressioni, se così vogliamo dire, cioè appunto la tristezza e la risata,
esatto,
che vanno molto insieme sia nell'arte recitativa di Totò che nell'arte registica di Mario Monicelli.
Esatto. Esatto. Sì, infatti questa è un po' una tradunione tra i due. E l'espressione triste che fa ridere era stata proprio una, diciamo, un aggettivo con cui lo stesso Totò si era autodefinito quando per un periodo aveva dovuto lasciare le scene, quindi il palcoscenico, ed era rientrato. Quindi voleva appunto proporsi al pubblico e rassicurarlo dicendo: cioè, guardate che ritornerà tranquillo con la sua bombetta e tutto, con questa espressione triste che fa ridere. E secondo me questo calzava perfettamente nell'opera proprio registica di Monicelli, proprio perché i due sono uniti da questa visione disincantata, ironica della realtà, e quindi ma proprio per il fatto che viene apprezzata questa esistenza. Infatti il tradunion proprio di questa, diciamo il fil rouge di proprio di tutto il libro, è questa riscoperta del fanciullino. Infatti viene vista attraverso varie fasi, insomma dal carattere, insomma Totò viene da me immaginato su un ipotetico lettino da psicanalista. Infatti c'è anche poi proprio una psicanalista che vicino, insomma, che mi aiuta proprio in queste elencazioni, ma proprio per vedere, per tirare fuori questa tra virgolette anima dell'attore, che diciamo che sconfina proprio con questo epilogo naturale di questo rapporto, che è affidato proprio a una frase di Ennio Flaiano, cioè è proprio diciamo il personaggio,
un altro
che
grande triste, esatto, e ironico, esatto, contemporaneamente,
esatto, è proprio quello che è, diciamo la follia che ridà proprio a tutti questa voglia di vivere. Quindi ecco, attraverso proprio questi personaggi, appunto attraverso la regia di Monicelli, attraverso Flaiano, vengono ricondotte proprio tutte queste espressioni a più livelli della maschera Totò. In un paragrafo addirittura ho parlato proprio anche dell'apporto chiaramente geniale linguistico. Addirittura mi sono rifatta ad uno studio di un linguista, uno studioso di linguistica romanza, e che è un docente dell'Università di Magonza, un certo Edgar Radke, che è anche un profondo conoscitore del linguaggio napoletano. Quindi ecco, addirittura sapere che c'è un personaggio, ecco, un tedesco, insomma, che si occupa di Totò, della lingua, e vedere che proprio in questo gioco di parole, che poi viene ripreso lo stesso da Flaiano, ci sono delle analogie, ecco, tra Totò e il napoletanismo e il fatto del Flaiano pescarese, tra parentesi appunto sono pescarese. Quindi ecco, sono riuscita anche a trovare forse queste inedite analogie tra questi due personaggi.
Nel suo lavoro lei si è avvalsa della collaborazione o della testimonianza di qualcuno in particolare, immagino di Monicelli stesso?
Sì, certamente Monicelli il primo, ma c'è una lunga sequela di personaggi, gli stessi Scarpelli, che sarà presente alla presentazione di lunedì 10 dicembre, dello scomparso Age, ma anche di tantissimi, insomma, veramente personaggi che hanno comunque conosciuto in vita Totò, ma anche quelli che hanno appunto lavorato. Tra parentesi, ho fatto anche delle ricerche al Fondo Flaiano di Lugano, dove chiaramente all'epoca conobbi anche la moglie di Flaiano, insomma ho fatto delle ricerche proprio lì, perché lì praticamente da lì ho attinto proprio, sono dei soggetti sceneggiature originali, quindi ho potuto fare anche questo confronto tra il film, che chiaramente riusciamo ancora a vedere, di cui ancora godiamo queste bellissime emozioni, e questo confronto tra sceneggiature e soggetti. E la sequela è veramente lunga di personaggi che ho intervistato. Se cominciassi a parlarne di uno, perché chiaramente certo, dimenticherei anche tutti gli altri. Quindi,
in questi incontri, diciamo, sì, il Totò che le è stato raccontato è diverso da quello che siamo abituati a vedere sullo schermo?
Sì, perché ecco, proprio questo mi ha dato il là per questo saggio, proprio perché non vuole essere né un testo, insomma ce ne sono stati tanti, forse certamente ce ne saranno ancora tanti su questo personaggio che ha sempre qualcosa da dire, però ecco è un vedere questa anima triste che viene fuori, e questa lotta che lui faceva ogni volta per cercare di far ridere, ecco. E quindi ho cercato di far vedere, ecco, dalla sua infanzia, dal carattere, dal suo rapporto verso l'amore, quindi non magari ecco vedere in là, insomma, la sequela di donne che poteva aver avuto, e vedere invece il suo rapporto, il suo atteggiamento verso l'amore, verso l'infanzia, verso tante altre componenti della vita, come queste sono poi arrivate a definire questa sua maschera. Ma in particolare, infatti lo voglio veramente ringraziare, ma veramente al profondo del cuore, la testimonianza maggiore è stata anche quella di Goffredo Fofi, che poi ha curato proprio la prefazione. insomma, da come magari avete potuto vedere e leggere da questa prefazione, lui proprio tende a vedere questo rapporto appunto tra Totò e Monicelli come se fosse, ecco, tipo un altro film, insomma, perché veramente su di loro c'è tantissimo da dire, insomma. Ma poi quello che più mi ha colpito, proprio parlando lo stesso con Fofi, che come ripeto ringrazio veramente dal profondo del cuore, e con lo stesso Monicelli, e vedere questo rapporto tra i due come se fosse una ricerca, insomma, un avvicinarsi tra Totò e Monicelli. Non era quel semplice attore che andava lì, recitava la sua parte, ok, poteva stare bene più o meno col cast e poi arrivederci, grazie, ma c'era anche proprio questa amicizia che continuava fuori, continuava anche con Flaiano, lo stesso Flaiano che ammirava moltissimo Totò. Ecco, quindi probabilmente spero, ecco, di essere riuscita nell'intento di dimostrare questo rapporto, con questa anima veramente intima di Totò.
Sì, questo ottavo film potremmo dire tra Monicelli e Totò. Ricordo allora che la presentazione è del 10 dicembre alle 18:30 presso la Sala Trevi. Parteciperanno Mario Monicelli, Liliana De Curtis, Goffredo Fofi, che le nominava, Fiammetta Lionti e naturalmente l'autrice Adriana Settuario, che è stata nostra ospite.
Poi ecco, ci sarà, esatto, poi ci sarà anche, come ripeto, Scarpelli, e quindi penso tante altre voi persone.
Certo, che hanno amato
chiaramente. Esatto.
Va bene, io la ringrazio molto, ricordo il titolo del suo libro, L'espressione triste che fa ridere, Totò e Monicelli, edito dal Centro Sperimentale di Cinematografia e da Graus Editore. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.
Ma la Sala Trevi è veramente una fucina di avvenimenti, perché se appunto il 10, come vi dicevo, ci sarà la presentazione di questo volume, già da oggi e fino al 9 dicembre si svolge invece la rassegna panafricana Le mille Afriche del cinema a Roma. Noi ne parliamo con il co-direttore artistico Leonardo Di Franceschi, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, questa rassegna panafricana si occuperà di che cosa in questi prossimi giorni, in questa lunga settimana, diciamo?
Beh, faremo il punto, diciamo, su quello che è il cinema africano oggi e come il cinema europeo italiano racconta l'Africa attraverso una serie di programmi, appunto, che svariano tra il presente, diciamo così, e il passato. Peraltro è curiosa questa coincidenza, vediamo dopo questa vostra chiacchierata su Totò, perché peraltro è prevista appunto proprio al Cinema Trevi una retrospettiva Italiani in Africa, con cui continuiamo un discorso avviato l'anno scorso sul cinema coloniale ed italiano, più in generale su come il cinema italiano ha raccontato l'Africa, ed è prevista proprio quest'anno un nostro modo, diciamo, per festeggiare il centenario di Totò, la proiezione di Totò e Mocò, appunto, all'interno di questa sezione Italiani in Africa.
Il festival non si svolgerà soltanto al Cinema Trevi, ma ricordiamolo anche all'Accademia di Francia a Villa Medici e al Centro Culturale San Luigi dei Francesi.
Sì, è opportuno appunto che l'abbia ricordato, anche perché peraltro a Villa Medici è ospitata la sezione forse a cui teniamo maggiormente quest'anno, che appunto come ogni anno la lezione Lezioni di Cinema, in cui invitiamo un grande regista africano affermato a venire a Roma, appunto gli presentiamo tutta la sua, diciamo, retrospettiva, organizziamo appunto una tavola rotonda e una masterclass quest'anno appunto all'Università Roma 3. Quindi un evento a cui teniamo particolarmente, e quest'anno l'omaggio appunto è dedicato al regista del Burkina Faso Gaston Caboret, e peraltro avviamo, diciamo, proprio oggi questa sezione con la presentazione di Wen Kuni, che è il suo primo film, il primo lungometraggio prodotto in Burkina Faso, e naturalmente alla presenza dell'autore.
È difficile riuscire a proporre il cinema africano in Italia?
È difficile, anche se, diciamo, da una parte ci sono delle vetrine storiche, ci sono sempre nuove vetrine, sempre nuovi piccoli festival che cominciamo a vedere sorgere anche a livello più locale, però ci sono resistenze, se vuole, più da un punto di vista culturale, legate al fatto che sostanzialmente si continua a preferire l'idea di un'Africa appunto povera, che crea solo problemi sociali, portatrice soltanto di, appunto, di guerre, di carestie, di malattie endemiche, insomma, piuttosto che vedere quello che l'arte africana produce ha prodotto e continua a produrre, quello che la società civile produce e ha prodotto negli anni, quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo di offrire un contributo per modificare l'immagine dell'Africa che si ha nei media soprattutto.
Voglio ricordare che questa rassegna prevede naturalmente sguardi sull'Africa di registi africani ovviamente, ma anche di registi internazionali, italiani e internazionali, giusto?
Sì, assolutamente, tanto è vero che quest'anno abbiamo introdotto proprio due nuove sezioni, Cantiere Europa e Sguardo Italiano, che moltiplicano appunto gli sguardi, nel primo caso appunto peraltro trovando anche alcune anteprime internazionali di prestigio, tra cui L'altra metà, L'autre moitié, un film svizzero che verrà presentato domani sera a Villa Medici, alla presenza della produttrice e del protagonista Abel Jafi, premiato di recente al Festival di Amiens come miglior attore. Peraltro L'autre moitié è diretto dal regista italo-svizzero Rolando Colla, quindi insomma un'anteprima italiana a cui teniamo molto. E poi appunto all'interno di questa retrospettiva, di questa sezione, ci sarà peraltro anche un omaggio speciale al regista olandese Albert Herert, che è autore del campione d'incassi del 2004 Shuf Shuf Habibi. Lui presenterà Shuf Shuf Habibi e Kix, che sono i suoi due film, e ci presenterà, ci farà in qualche modo fare un piccolo viaggio all'interno della condizione della comunità marocchina in Olanda.
Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori dal 1 al 9 di dicembre la rassegna panafricana Le mille Afriche del cinema a Roma, presso la Sala Trevi, presso Villa Medici, l'Accademia di Francia e presso il Centro Culturale San Luigi dei Francesi. Grazie a Leonardo De Franceschi, co-direttore artistico appunto della rassegna.
Grazie a voi e ci vediamo in sala.
Senz'altro. Io ringrazio quindi tutti i miei ospiti, appunto ringraziavo il dottor De Franceschi, ma anche Adriana Settuario, ripeto l'autrice del libro L'espressione triste che fa ridere, Totò e Monicelli, e naturalmente Salvatore Verde, che ha continuato a farci compagnia, che è qui con noi in studio, l'autore del film Modo armonico semplice, che viene presentato, lo ripetiamo, questa sera nello schermo bifronte. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, io aspetto sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.